Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
We Love Joe, questo è il canto della folla democratica che a Chicago, in Illinois, ha dato il benvenuto a Joe Biden sul palco in apertura appunto di questa convention che certificherà, renderà ufficiale la candidatura di Kamala Harris e Tim Walz per la corsa alla Casa Bianca, toni ben distinti dal Trump Mania con Hulk Hogan che si strappava la maglietta in onore di Donald Trump nella convention repubblicana. Per commentare questo e anche altri aspetti della politica americana siamo in collegamento con il giornalista ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Giampiero.
Buongiorno a te Andrea e buongiorno a chi ci segue.
Dunque Giampiero, come abbiamo detto, è stata la serata del vecchio leone, il canto del cigno, come hanno titolato molte testate giornalistiche statunitensi. Discorso di Joe Biden introdotto prima dalla First Lady Jill, poi dalla figlia Ashley, sul cui discorso torneremo poi tra un po', che ha presentato il papà Joe Biden, annunciato e introdotto anche dalla canzone Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher di Jackie Wilson. Ecco, cosa ci ha detto il discorso di Joe Biden? Quali sono stati i punti fondamentali del suo discorso?
Beh, intanto partiamo dall'atteggiamento nei confronti di Biden della platea di oltre 4.000 delegati, oltre che uomini di rango del partito, funzionari, sostenitori, eccetera. L'accoglienza, l'ovazione durata oltre 5 minuti che ha accolto Biden, e poi il coro che scandiva "Grazie Joe", aveva in realtà una triplice valenza. Cioè, grazie Joe per quello che hai fatto nella tua lunghissima carriera politica, con 6 mandati, mi sembra, da senatore, che sono già 36 anni, con 2 mandati da vicepresidente e poi con la presidenza, 4 anni di presidenza. Grazie per avere battuto Trump nel 2020, perché c'era il rischio che Trump restasse al potere per un secondo mandato, e grazie soprattutto per averci ridato la speranza di battere Trump quest'anno, facendoti da parte, perché la tua era una candidatura di una persona per bene, ma apparentemente, per l'immagine che davi, di un perdente rispetto a Trump quest'anno, e invece la tua uscita di scena ha ricreato le condizioni, anche l'entusiasmo, per pensare che una vittoria contro Trump è possibile. E lo stesso Biden, in qualche misura, è parso convinto del suo nuovo ruolo, pare convinto del suo nuovo ruolo. Ha fatto molta fatica a decidere di farsi da parte. Tra il flop nel dibattito del 27 giugno e l'annuncio del suo ritiro il 21 luglio, sono passate più di 3 settimane nel corso dei quali le pressioni sono state fortissime, e evidentemente lui non voleva ritirarsi. Ma adesso che si è ritirato, ha riacquistato una certa dinamicità e una certa efficienza nel ruolo di presidente, che non deve più cumulare con quello di candidato, che fa la campagna, che fa i comizi. Se guardiamo bene, dal momento in cui si è ritirato, nelle dichiarazioni pubbliche, nelle conferenze stampa, Joe Biden non ha più fatto gaffe, non ha più confuso le persone, non si è più fermato balbettando metà della frase e quindi sembra più sereno e più in controllo della situazione. E poi è passato dal ruolo di quello difendere il suo futuro, cioè che cosa farò nei prossimi 4 anni, a quello che deve spiegare agli americani che cosa ha fatto nella sua presidenza sul fronte dell'economia, sul fronte delle relazioni internazionali, sul fronte del tentativo di difendere il diritto all'aborto, sul fronte non molto felice del controllo dell'ingresso dei migranti negli Stati Uniti, e di affidare alla sua vice, che è diventata la candidata democratica, la difesa di questa eredità. Cioè, io vi ho portato fino a questo punto, adesso Kamala Harris vi può portare oltre, verso altri risultati. E questo ruolo lo ha svolto anche nel discorso alla convention, suscitando l'eco positiva, ma questa era quasi scontata da parte dell'assemblea, ma anche accompagnato da molta simpatia e coinvolgimento favorevole da parte dei media, dei maggiori media americani.
E al tal riguardo, Giampiero, ascoltiamo un estratto dal discorso di Joe Biden, nel quale, se da una parte ha tenuto a precisare che la sua America non demonizza nessuno, dall'altra non ha certo risparmiato critiche a quello che non è più il suo di avversario, ma è quello del suo partito e di Kamala Harris, cioè Donald Trump. E lo ha fatto, come dicevi, ripercorrendo gli ultimi anni, quelli che l'hanno visto presidente, andando anche un po' più indietro, cioè il momento in cui decise di voler fare il presidente per salvare l'America dai neonazisti. Ha citato le proteste di Charlottesville in Virginia nel 2017. Da parte di suprematisti bianchi e neonazisti. Ascoltiamo intanto le parole di Joe Biden e poi le commentiamo insieme.
And yet I believed then, and I believe now, democracy must be preserved. I ran for president in 2020 because of what I saw in Charlottesville in August of 2017. Extremists coming out of the woods, carrying torches, their veins bulging from their necks, carrying Nazi swastikas, and chanting the same exact anti-Semitic bile that was heard in Germany in the early 30s. Neo-Nazis, white supremacists, the Ku Klux Klan, so emboldened by a president then in the White House that they saw as an ally. They didn't even bother to wear their hoods. Hate was on the march in America. Old ghosts and new garments.
Vecchi fantasmi, nuovi costumi. Ecco, cosa dobbiamo capire da questo discorso, da questo estratto particolarmente di Joe Biden, Giampiero?
Sì, io credo che questo che tu hai fatto ascoltare è un passaggio essenziale del discorso di Biden per capire che il concetto espresso dal Presidente nel suo intervento è che c'è un problema. Trump e i suoi sostenitori, Trump e i suoi fan rappresentano un problema per la democrazia americana e per la società americana. Trump non è l'avversario da battere del candidato democratico, ma Trump è l'avversario da battere da parte del movimento democratico degli Stati Uniti, che non è un movimento necessariamente partitico. Questo è il messaggio di Biden e mi pare anche il messaggio di Kamala Harris, cioè il cercare di suscitare come riuscì a Biden nel 2020, una grande coalizione di americani convinti che le scelte di Trump, le priorità di Trump, i discorsi di Trump e gli alleati di Trump costituiscono un pericolo per la democrazia e per l'essenza degli Stati Uniti e di quello che una volta si chiamava il sogno americano.
Io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo in collegamento con l'ex direttore dell'ANSA, esperto di politiche americane, Giampiero Gramaglia, con il quale stiamo commentando il discorso del vecchio leone di Joe Biden, che si è presentato sul palco della convention democratica aprendola e non chiudendola, visto che ha fatto un passo indietro. A chiuderla sarà Kamala Harris. A introdurre Joe Biden è stata la figlia Ashley, che ha tenuto a precisare quali sono i valori fondanti della campagna elettorale che verrà. Ha parlato di due concetti noti come libertà e democrazia, ma al terzo posto ci ha messo i diritti sulla riproduzione, ovvero la libertà di scelta, le politiche legate all'aborto. Ecco, cosa ci dice anche quel discorso di Ashley Biden riguardo alla campagna elettorale e alle tematiche principali su cui verterà la campagna di Kamala Harris?
La figlia di Biden ha cavalcato un tema che Kamala Harris cavalca molto e che anche il suo vice Tim Walz cavalca. Allora, la convention è divisa in due parti. La prima parte, cioè la serata di Biden, e la seconda, che è in corso in questo momento, la serata di Obama e degli altri grandi vecchi, è dedicata ai messaggi dei grandi del partito, dei big del partito. C'è stato anche il messaggio di Hillary Clinton, che ha un sacco di ex nel suo curriculum, ex first lady, ex senatrice dello Stato di New York, ex candidata democratica alla Casa Bianca, ex segretario di Stato, sconfitta da Trump nel 2016, che ha detto che Kamala Harris può finalmente rompere il soffitto di cristallo di una donna alla presidenza dell'Unione, cosa che a lei non riuscì appunto nel 2016. E poi ci sono le due serate propositive, quella domani sera, mercoledì sera, di Tim Walz, domani sera per gli orari americani, mercoledì sera di Tim Walz, e quella finale di Kamala Harris. Kamala Harris illustrerà il suo programma, parlerà senz'altro di economia, parlerà di migranti, parlerà di relazioni internazionali, perché uno dei dati della convention è che si svolge in un contesto di proteste e di manifestazioni filo-palestinesi intorno alla sede della Kermesse e in tutta Chicago, ma parlerà anche dei diritti riproduttivi, e ne parlerà anche il suo vice. Perché? Perché questo tema è un tema fondamentale per la campagna democratica, non solo per la campagna presidenziale, ma anche per il tentativo dei democratici di mantenere la maggioranza nel Senato e di conquistare la maggioranza alla Camera. Perché in molti stati che sono repubblicani quasi a priori, le scelte fortemente restrittive in materia di aborto e anche di politiche transgender delle amministrazioni repubblicane hanno suscitato forti protesti e malumori. E in alcuni stati, anche in alcuni di questi stati rossi, gli stati rossi sono repubblicani nel cromatismo politico degli Stati Uniti, anche in alcuni stati rossi ci saranno dei referendum per inserire nella Costituzione di quegli stati il diritto all'aborto, e quindi per impedire alle amministrazioni repubblicane di limitare fortemente o di mettere a repentaglio quel rischio. Allora, i democratici pensano, sperano che questa ondata di voti pro scelta possa condizionare anche il risultato delle elezioni per la Camera e per il Senato in quegli stati, portando loro seggi che magari non speravano di avere. Oltre che mobilitare al voto in tutta l'Unione, questo vale per le elezioni presidenziali, donne e in particolare, e comunque quanti ritengono che le scelte pro scelta debbano prevalere su quelle pro vita.
E Giampiero, hai citato anche un altro tema che continua a preoccupare la politica non soltanto americana ma quella internazionale, che si interseca in un certo qual modo con quelle che sono le strategie elettorali per la nuova presidenza. Parlo delle trattative per un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken è per l'ennesima volta, la nona o la decima, in Medio Oriente. C'è questa nuova proposta ponte che sembrava un passo dall'essere accettata da ambo le parti, sembra essere successo qualcosa, che un granello di sabbia che sta bloccando l'ingranaggio. Ecco, vuoi aggiornarci su quest'altro aspetto della politica americana?
Sì, non so se sia un granello di sabbia o se non sia un masso grande quanto Israele da una parte e Hamas dall'altro, grande quanto, per essere più precisi, il governo Netanyahu da una parte e Hamas dall'altra, perché questo è un film che abbiamo già visto e rivisto e anche raccontato più volte ai nostri ascoltatori, che si arriva vicini a un accordo e poi qualcosa lo fa saltare, che possa essere una provocazione militare o terroristica, che possa essere una scelta, chiamiamola politica, di fare naufragare il negoziato, ma finora è sempre andato così. E non ci sono poi certezze neppure speranze molto forti che non vada così anche questa volta, anche se ovviamente è l'auspicio di, credo, tutte le persone di buona volontà, che un accordo si trovi, che ci sia un cessate il fuoco, che gli ostaggi superstiti tornino alle loro famiglie. C'è una parte dell'informazione su questo negoziato che è fortemente condizionata, e cioè l'affermazione che è statunitense che questo è il momento migliore per fare l'accordo, che non siamo mai stati così vicini a un accordo, che è un'occasione da non perdere, e che è vero per l'amministrazione Biden e probabilmente anche per le prospettive elettorali del candidato democratico, anzi della candidata democratica, ma non è assolutamente certo che questa percezione sia condivisa dal governo Netanyahu e dalla leadership di Hamas, e siccome sono loro che devono fare l'accordo, la convenienza americana può avere qualche valore nella misura che gli Stati Uniti possano fare concessioni agli uni agli altri, ma non è sicuramente determinante.
E chiudiamo l'analisi sulla politica americana brevemente, Giampiero, tornando alle prossime elezioni. Cosa bolle nella pentola di Donald Trump? Dopo l'intervista con Elon Musk si diceva anche la scorsa settimana, assieme a te dicevamo, che Donald Trump stava anche recuperando delle energie. Ecco, secondo te cosa sta succedendo in casa Trump?
Ma l'impressione è che se ha recuperato delle energie le sta spendendo male, perché il discorso di Trump è un discorso di una persona arrabbiata perché gli hanno cambiato il giocattolo, anzi perché gli hanno tolto un giocattolo con cui sapeva giocare Biden e gli hanno dato un giocattolo con cui per il momento gioca male Harris, e che questa rabbia la sfoga con una strategia di attacchi personali che non necessariamente lo favoriscono, perché lui attacca Harris sul piano di genere e sul piano di razziale, e sono due discorsi che rischiano di generare più ostilità che favore nell'elettorato americano. Ovviamente escludiamo sempre quella fetta di elettorato, che è comunque importante, dell'ordine di un terzo, due quinti del totale, che è trumpiano a prescindere. Cioè, qualsiasi cosa dica Trump va bene. Anche l'insistenza sulle invenzioni di Harris, sul fatto che le folle che ne seguono i comizi sono esagerate, sembrano puntigli senza grande presa. Tant'è vero che molti consiglieri di Trump e sostenitori di Trump gli stanno consigliando di cambiare strategia, di parlare dei fatti, di parlare delle cose concrete, e non di dedicare la larga parte dei suoi discorsi agli attacchi personali a Kamala Harris. Bisognerà vedere se questo lo farà, e bisogna vedere se si porterà dietro questa strategia fino al dibattito del 10 settembre sulla ABC, che lo vedrà contrapposto direttamente a Kamala Harris. Certo, di fatto l'impressione è che i sondaggi danno, e come dire, la percezione dell'opinione pubblica dà, è che la candidatura Harris abbia in questo momento l'inerzia della campagna dalla sua, e quella di Trump stia un po' arrancando. Tant'è vero che nei sondaggi Trump oggi figura dietro Harris a livello nazionale, ma anche dietro ad Harris in molti degli stati in bilico. E ricordiamo per l'ennesima volta, ma magari non tutti l'hanno presente, che se gli stati in bilico sono 7, i democratici non li devono vincere tutti e 7 per restare alla Casa Bianca. Trump li deve vincere tutti e 7 per tornare alla Casa Bianca, ma i democratici basta vincerne 2 o 3 per restare alla Casa Bianca, perché il loro successo, il loro vantaggio nelle elezioni del 2020 era piuttosto considerevole. Quindi il problema di Trump è che deve restare in testa, e dovrà risultare in testa, negli stati in bilico, non può vederseli sottrarre dai democratici. E una parte, questo è l'ultima cosa che vi devo dire, ma è anche una cosa preoccupante, una parte dei discorsi di Trump sembrano fatti apposta per mettere le mani avanti e per dire, dopo il voto, se dovesse perdere, che il voto non è valido, che il voto è una truffa, che il voto gli ha sottratto illegalmente, illecitamente, la vittoria. Perché Trump dice, senza alcun fondamento, ma questo è abbastanza tipico di Trump, e comunque non induce i suoi sostenitori a non credergli, Trump dice che la sostituzione, l'avvicendamento di Harris a Biden è un fatto incostituzionale, e che quindi tutta la corsa è stata falsata. Non c'è nessun motivo per dire questo, ma Trump lo dice, continua a dirlo e probabilmente continuerà a dirlo fino alle elezioni.
E noi sicuramente ne parleremo, e parleremo anche della chiusura della convention nei prossimi giorni insieme a te, Giampiero Gramaglia. Intanto ti ringraziamo per il tuo contributo e buonasera.
Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.